Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, io sono Alessandro e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Mixin Radio.
Il tema che tratteremo quest'anno è la legalità e raccontarvelo ci saremo noi, io, Simone e altri ragazzi della terza C della scuola secondaria di Caponago. Oggi infatti vi parleremo della legalità.
Non è sempre facile rispettare le regole, a volte è pesante e faticoso e dopo 2 anni di pandemia lo sappiamo bene.
Però abbiamo capito che anche nel quotidiano è importante che ognuno faccia la sua parte per garantire sicurezza e benessere. Inoltre approfondiremo alcuni aspetti, come le leggi ingiuste e giuste, organizzazioni mafiose, chi si opposta alla mafia e così via.
Come titolo vi proponiamo Diamoci una regolata, ma prima di tutto ciò, sigla!
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ringraziamo i nostri compagni per la fantastica sigla e iniziamo a presentarci. Noi siamo Raul,
Andrea,
Elisa e Maria e oggi vi parliamo di un argomento molto importante, il rispetto delle regole e della legalità. Siamo partiti da alcune domande. A cosa servono le regole? Perché ci fanno star meglio?
Il rispetto delle regole è fondamentale, come abbiamo visto durante la pandemia. L'uso della mascherina e il distanziamento hanno garantito la sicurezza di tutti. Infatti oggi parleremo proprio di questo. Andrea, ci puoi dire che cosa significa legalità?
Certo, Elisa. Legalità significa rispettare le leggi e i regolamenti.
Grazie, Andrea. Ma qual è la differenza tra leggi e regole?
Le leggi sono quelle emanate da uno Stato o da un ente amministrativo. Con il termine regole, invece, si fa riferimento a tanti ambiti, lo sport, la scuola, i giochi.
Ma tutte le leggi sono giuste? Noi abbiamo risposto di no.
In molti avranno sentito parlare della legge del taglione, ma non tutti sanno che cosa sia.
Vero, infatti lo spiegheremo noi.
La legge del taglione è una legge in vigore dai tempi dei babilonesi, ma che si usava nel Medioevo e permetteva a chi riceveva un danno di infliggere lo stesso danno uguale all'offesa ricevuta. Ad esempio, se una persona ti cavava un occhio, tu avevi tutto il diritto di cavarglielo.
E deriva da qui il famoso detto occhio per occhio, dente per dente.
Per parlare dei giorni attuali, vediamo la storia di una cittadina iraniana a cui il giudice ha applicato questa legge.
La cittadina in questione si chiama Meneh e nel 2009, in Iraq, aveva gettato dell'acido addosso a una bambina di 4 anni, che per questo aveva perso la vista. E il giudice l'ha condannata alla legge del taglione, quindi lei stessa è stata sfigurata allo stesso modo.
Incredibile.
Lo so, ma pensate che in passato è accaduto anche di molto peggio.
Di cosa parli?
Della caccia alle streghe. All'interno di questa lunga epoca, dal Medioevo al 1600, troviamo le azioni più vergognose di cui la specie umana abbia mai potuto macchiarsi. Abusi di potere, torture, accuse ingiuste, fanatismi religiosi, che ai giorni nostri sono atti inaccettabili, poiché infatti molti, se non tutti questi reati, vanno contro i diritti umani.
Ma chi erano le streghe?
Le persone che venivano considerate streghe erano principalmente le donne, spesso donne anziane, malviste per diversi motivi, future mogli rifiutate dai mariti, donne non più vergini, levatrici e curatrici che non potevano esercitare in pubblico, donne malate di mente, ragazze con i capelli rossi.
Ma non è giusto! Insomma, nel Medioevo bastava essere una donna per essere considerata già una strega.
Lo so, ma non ho ancora detto nulla. Infatti, adesso andrò a parlare dei processi. Il processo alle presunte streghe veniva svolto dinanzi al Tribunale dell'Inquisizione. Bastavano 2 testimoni attendibili per una condanna. Diversi erano i casi di denunce di vicini o di mariti desiderosi di disfarsi delle proprie mogli non gradite. La confessione veniva estorta con ogni forma di tortura.
Quali erano le condanne?
La sentenza poteva essere di assoluzione, condanna a pene lievi, penitenze, pellegrinaggi, preghiere, prigionia, temporanea o a vita, o morte sul rogo. Gli storici ad oggi stimano che tra le 40.000 e le 60.000 persone siano state giustiziate per stregoneria in Europa e che il 75% delle vittime era costituito da donne.
È una cosa orribile.
E pensa che, come abbiamo visto prima, i diritti umani in alcune parti del mondo vengono ancora violati.
Una cosa vergognosa.
E purtroppo questo non è stato l'unico caso della storia.
No, infatti, un altro esempio di leggi ingiuste e non rispettose dei diritti umani furono le leggi razziali promosse dalla Germania nazista.
Ce ne potresti parlare?
Ovviamente. Nel 1935 la persecuzione nei confronti degli ebrei, già perseguitati prima, subì un'accelerazione. Nel maggio 1935 gli ebrei vennero banditi dall'esercito e nell'estate dello stesso anno la propaganda nazista anti-ebraica apparve nei negozi e nei ristoranti tedeschi, con i famigerati cartelli vietato l'ingresso agli ebrei.
E poi cosa successe?
Successe che nel corso del 1936 gli ebrei vennero banditi da tutte le professioni. In tal modo fu loro impedito di esercitare una qualche influenza politica nella scuola e nell'industria. Inoltre il 17 agosto 1938 gli ebrei furono obbligati ad aggiungere Israel o Sarà al loro nome. Il 15 novembre infine i bambini ebrei vennero esclusi dalle scuole pubbliche.
È così ingiusto.
Vero, ma non pensiamo che ogni avvenimento del passato sia stato ingiusto e terribile. Ce ne sono stati alcuni rivoluzionari.
Puoi farci un esempio?
Certo, parlerò dell'illuminismo, che fu un movimento politico e sociale nato nel 1700 in Francia e poi diffuso in tutta l'Europa.
Quali furono le sue idee principali?
Il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali. Gli uomini avrebbero potuto esprimersi in ogni campo e né l'autorità civile né quella religiosa avrebbero potuto decidere della loro vita. Gli illuministi, inoltre, proponevano uno Stato che fosse separato dai valori religiosi.
Ci puoi fare alcuni esempi di autori illuministi?
Certo, come autori possiamo citare Diderot e D'Alembert, creatori dell'Enciclopedia, un'opera venduta al pubblico che presentava un nuovo tipo di sapere, occupandosi di filosofia e scienza.
Maria, solo un'ultima cosa, ci potresti fare un esempio di un'idea illuminista?
Ovviamente, una delle idee degli illuministi fu la proclamazione dell'uguaglianza degli uomini. Questi idei ispirano la rivoluzione francese, il cui motto fu proprio libertà, uguaglianza, fratellanza.
Sono felice che esistano casi come questo e non solo orrori come quelli che abbiamo visto in precedenza.
Sono d'accordo con te.
Anche io.
Ma ora, cari ascoltatori e ascoltatrici,
vi lasciamo tra le note di Jordi, di De André, una canzone molto emozionante che parla di come un ragazzo che aveva solo fame venne impiccato per aver ucciso i cervi del re.
Buon ascolto!
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatele il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Cuore degli inglesi nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare.
Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Ciao a tutti, noi siamo Miruna,
Marika
e Irene.
Ragazzi, a voi cosa viene in mente pensando alla illegalità?
A me viene in mente la mafia, la criminalità organizzata.
Anche a me, come la camorra, l'andrangheta.
E credete che la mafia sia una realtà vicino a noi?
Secondo me sono realtà che esistono solo in alcune zone d'Italia e che non mi riguardano direttamente.
Io invece credo che sia una realtà che esiste in tutta Italia, ma che coinvolge solo un numero ristretto di persone.
Lo sai che dopo un'indagine fatta a scuole è uscito che il 49% la pensa come te?
E il restante?
Il 33% crede che sia una realtà che esiste in tutta Italia e che in qualche modo riguardano tutti i cittadini. E il restante 18% crede che sia una realtà che esiste solo in alcune zone d'Italia e che non ci riguardano direttamente.
Ma che cos'è la mafia davvero?
La mafia è un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppata anche nel nord Italia, in Europa e nel mondo. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico, ottenuto grazie al traffico di armi, di uomini e droga, facendo affari con i politici per ottenere favori in cambio di voti, oppure attraverso il pizzo.
E che cos'è il pizzo?
È una sorta di tassa che i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione. Chi non paga rischia di vedersi incendiato il proprio negozio o addirittura morire.
E quali sono i ricavi di queste attività?
Il mercato illegale, che ammonta in media all'1,7% del PIL nazionale, e il guadagno per le attività principali è circa 7,7 miliardi di euro dal traffico di droga, 4,7 miliardi di euro dalle estorsioni, 4,6 miliardi di euro dal sfruttamento sessuale e 4,5 miliardi di euro dalla contraffazione.
Ma io ho una curiosità, come si entra nella mafia?
Perché lo chiedi? Cos'è? Vuoi entrarci?
No, ma solo per curiosità.
Allora, per curiosità, bisogna fare un rito in Sicilia chiamata punciuta, che in siciliano significa puntura, e dà il nome al rito di iniziazione per entrare nella mafia. Bisogna innanzitutto superare una prova. Ti portano in una stanza dove vieni punto sul dito. Dopo che il sangue bagna l'immagine sacra, che di solito raffigura Santa Annunziata, le si dà fuoco.
Oddio, che paura.
Io invece sono curiosa di sapere quali sono le famiglie più importanti e come sono composte.
Allora, esistono diverse famiglie mafiose o clan. Sono comandate da un boss che dà ordine ad un underboss e questo li dà ad un caporegime e poi ai soldati o associati. Le famiglie più importanti sono Cosa Nostra in Sicilia, l'Andrangheta in Calabria, Emilia Romagna e Lombardia e Sacra Corona Unita in Puglia. Ma in realtà non so molto di loro in specifico.
Io sì, mi sono informata. So che l'Andrangheta è un'organizzazione criminale mafiosa originaria dalla Calabria. È diffusa anche nel centro e nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.
Ma l'Andrangheta è presente solo in Italia?
No, l'Andrangheta è l'unica mafia presente in tutti e cinque i continenti. È considerata la mafia più ricca e potente d'Italia del pianeta.
Ho sentito che per entrare in questa mafia c'è anche qua un rito.
Sì, tra le mafie storiche italiane, l'Andrangheta è quella che fa maggior ricorso a riti e liturgie nazionali. Inoltre, è l'unica organizzazione mafiosa in Italia ad aver mantenuto i riti che venivano eseguiti nel passato.
Invece sai qualcosa di Cosa Nostra?
Sì, essa è un'organizzazione criminale nata in Sicilia. La più famosa e, fino agli inizi degli anni 90, la più potente, tra le organizzazioni mafiose a livello internazionale. A lungo è stata identificata con la parola di origine siciliana, mafia. Cosa Nostra ha giocato un ruolo e ha avuto un peso nelle vicende politiche dell'Italia.
Ma su che cosa si basa Cosa Nostra?
A differenza di altre mafie, Cosa Nostra non si basa tanto sul concetto di clan familiare, ma di territorio di riferimento. E poi è la mafia che negli ultimi 150 anni ha fatto più vittime di innocenti, crescendo a partire dagli anni 70. Ed essa è anche conosciuta per essere stata protagonista del maxi processo, anche se non so bene che cosa sia.
Neanch'io lo so. Irene, tu ne sai qualcosa?
Io sì, ho fatto molte ricerche. Il maxi processo è un traguardo raggiunto nel 1986, nel quale si svelarono traffici illeciti e si individuarono i responsabili di 120 omicidi, soprattutto grazie al lavoro di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e del pool antimafia di Palermo. Esso venne fondato sulle rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta.
E chi era Tommaso Buscetta?
Il suo soprannome era il boss di due mondi. Deriva dalla sua vita in fuga che lo costrinse ad andare ad abitare in America, dove venne arrestato e mandato in carcere. Tornato in Italia, venne interrogato dal giudice Falcone, al quale rivelò tutto. Buscetta però la pagò cara, infatti la sua famiglia fu praticamente sterminata e furono uccisi 14 parenti. Morì nel 2000 col titolo di primo pentito.
Ma dove si svolse questo evento e quanto durò?
Questo evento si svolse nell'aula bunker, un'aula di tribunale costruita al fianco del carcere del Luciardone. dotato di sistema di protezione tale da poter resistere a un attacco di tipo missilistico e che i giornalisti chiamavano l'astronave verde. Questo processo viene chiamato così a livello giornalistico per le sue grandi proporzioni. Durò dal 10 febbraio 1986 al 30 gennaio 1992, quindi circa 2180 giorni, nei quali si svolsero 349 udienze.
E chi partecipò al maxi processo?
Furono 475 gli imputati, difesi da 200 avvocati. Alla fine furono 346 condannati, tra i quali dei nomi d'eccellenza di Cosa Nostra, come Luciano Leggio, Pippo Calò, Michele Greco, soprannominato il Pap per la sua abilità a mediare tra le famiglie mafiose, e furono 19 gli ergastoli.
Adesso è tutto più chiaro. Grazie per averci ascoltato.
E ora volevo proporvi una canzone sulla mafia dei Modena City Ramblers, chiamata I 100 Passi.
Ma voi sapete perché si chiama così?
Io no.
Io sì. 100 passi era la distanza che c'era dalla casa della famiglia di Peppino Impastato a quella di Tano Seduto, ovvero il mafioso Gaetano Badalamenti. E oltre ad essere una canzone dei 100 passi, è anche un film del 2000 dedicato alla vita dell'omicidio di Peppino Impastato, attivista che fu impiegato nella lotta contro Cosa Nostra.
Bene, allora grazie per averci ascoltato. E ora che lo sappiamo, ascoltiamo questa canzone.
Buon ascolto!
Sei andata a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua. 100 passi, ci siamo da Cosa Nostra, 100 passi.
Degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
9 maggio 78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare.
Ciao a tutti!
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, io sono Nadia e qua con me ci sono Tommaso, Alessandro e Simone. Facciamo parte della terza C della scuola media di Caponago e oggi parleremo di personaggi che si sono opposti alla mafia, sia in prima persona sia attraverso associazioni pubbliche. Vero Simone?
Sì, verissimo! Infatti adesso vi parlerò di Giovanni Falcone. È nato a Palermo nel 1939 e morto sempre a Palermo nel 1992. È stato un magistrato italiano, ha lavorato nel pool antimafia ed è stata vittima di Cosa Nostra, insieme alla moglie Francesca e ai 3 uomini della scorta. È considerato tutt'oggi il simbolo contro la mafia, poiché è stato colui che ha dato una svolta alla conoscenza del sistema mafioso, insieme a Paolo Borsellino.
Ma come ha fatto a catturare i boss mafiosi?
Semplice, con il metodo Falcone, che consiste in indagini finanziarie presso banche in Italia e all'estero e permette di individuare il movimento di capitali sospetti.
Wow, interessante!
Infine, volevo lasciarvi una frase celebre, detta proprio da Falcone: gli uomini passano, le idee restano. Questa frase mi ha colpito particolarmente perché la trovo veritiera e anche perché l'abbiamo trattata in classe e ho capito il significato. Cioè, anche se un uomo passa, le sue idee rimangono impresse nelle menti delle altre persone. Adesso vi lascio ad Alessandro che vi parlerà di Borsellino.
Ciao, sono Alessandro e vi parlerò di Paolo Borsellino. È stato un magistrato italiano ed è considerato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia. Come hanno detto anche le nostre compagne, il magistrato Paolo Borsellino ha partecipato al maxi processo.
Impressionante!
È stato vittima di Cosa Nostra nella strage di Via D'Amelio assieme ai 5 agenti della sua scorta. La sua frase più celebre è la seguente: «La paura è umana, ma combattetela con il coraggio». Questa frase ci ha colpito molto perché è puramente vera. Tutti noi abbiamo paura di qualcosa, ma l'importante è combatterla. Adesso lascio la parola a Tommaso, che vi parlerà di una donna molto attiva nella lotta contro la mafia.
Ciao, sono Tommaso e vi parlerò di Lea Garofalo. Nasce il 24 aprile 1974 a Petilia Policastro ed è stata una testimone di giustizia. Decide di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco e per questo sottoposta a protezione dal 2002. Lea, interrogata dal pubblico ministero antimafia Salvatore Dolce, riferisce dell'attività di spaccio condotta dai fratelli Cosco grazie al benestare del boss Tommaso Ceraudo.
Che storia interessante!
Però nel novembre 2009 Cosco chiama Lea a Milano con la scusa di parlare del futuro della figlia Denise. La sera del 24 novembre la conduce in un appartamento dove viene uccisa. In più, qui vicino a Monza c'è il giardino che è stato creato in onore di Lea Garofalo. Ora lascerò la parola alla mia compagna Nadia.
Ciao, io sono Nadia e al posto di presentarvi uno dei personaggi vi presenterò un'associazione contro la mafia. Nel 1982 viene approvata la legge Rognoni-Latorre che introdusse nel codice penale la previsione di reato di tipo associazione mafioso. Fu proposta e firmata da Pio Latorre, che venne ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982. Nel 1994 invece è stata introdotta la confisca allargata, cioè la possibilità di intervenire sui patrimoni illeciti della mafia. Tutto ciò grazie alla raccolta firme dell'associazione Libera.
Incredibile! Mi puoi fare un esempio?
Sì, certo. Un esempio di bene confiscato si trova ad Altavilla Micina. Quella che era una specie di castello dove il boss Gerarci passava solo le vacanze, ora è diventata una scuola di cucina. Oppure a Milano si può trovare la Ferrari di un boss mafioso con soprascritto Polizia. Infatti questo mezzo è nelle mani delle forze dell'ordine come simbolo di vittoria.
Inoltre vorremmo aggiungere una curiosità. La nostra scuola si chiama Falcone Borsellino, proprio in onore dei due personaggi di cui abbiamo parlato oggi. Infine, vorremmo consigliarvi un libro e un film da vedere inerente a questo tema.
Il libro si chiama Omae, è di Luigi Garlando e racconta la storia di Filippo, un ragazzino di 14 anni che vive a Scampia. Dovrà fare una scelta, o entrare nel sistema mafioso della Camorra o iniziare una nuova vita grazie al judo.
Il film invece si chiama La mafia uccide solo d'estate, che racconta con una vena comica la vita di Arturo, un ragazzo che vive la mafia nel suo paese in Sicilia.
Prima di lasciarvi, ci terremo a farvi sentire una canzone di Fabrizio Moro, inerente agli argomenti che abbiamo trattato quest'oggi. Il titolo è Pensa.
Ci sono stati
pochi uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Ciao a tutti, noi siamo Elisa,
Luca,
Joshua,
Desiree.
A proposito di regole e legalità, abbiamo svolto un piccolo sondaggio tra i ragazzi della nostra scuola per capire che rapporto abbiamo con le regole. Per esempio, abbiamo scoperto che meno del 5% prova a copiare, sempre durante le verifiche, ma il 59% ritiene questo comportamento accettabile. Invece il 48% dei ragazzi ammette di scrivere qualche volta sui banchi, ma il 68% considera questo comportamento sbagliato, proprio perché si tratta di beni pubblici.
A questo proposito, oggi parleremo del vandalismo. Molti sanno il significato, altri no. I vandali tendono a rovinare, distruggere, guastare senza ragione i beni pubblici. Anche nel nostro paese ci sono questi fenomeni. Per esempio, pensilini dei pullman danneggiate e spazzatura lasciata in giro.
Ma perché si fanno queste cose?
Perché molti atti di vandalismo sono tipici degli adolescenti, che spesso si mettono in gruppo e si comportano in questo modo per farsi accettare dagli altri, per distinguersi oppure solo per noia. Questo porta a unirsi in un branco e sotto la guida di un leader dare vita ad azioni distruttive. In altri casi il vandalismo nasce dalla rabbia o da un eccesso di energie.
Beh, in questo caso per sfogare le energie non è meglio fare sport, ma invece da dove deriva il termine vandalo?
I vandali erano una popolazione germanica del V secolo d.C. che invase l'impero romano. Come altri popoli non distruggevano per il piacere di farlo, ma per conquistare territori e risorse.
Quindi abbiamo fatto un sondaggio ai nostri compagni delle medie. Che sensazione provano nel vedere i beni pubblici rovinati? Beh, il 43% prova la rabbia, il 30% si sente impotente. E tu, Daisy, come ti senti?
Mi sento dispiaciuta a vedere questi beni pubblici rovinati o danneggiati.
Sempre nel sondaggio abbiamo chiesto ai compagni se ritengono i graffiti una forma di arte o di vandalismo. La maggior parte ha risposto che dipende dalla qualità del graffito. A proposito, avete mai sentito parlare di street art, cioè arte di strada?
No, di che si tratta?
Questo fenomeno è stato spesso etichettato come atto di vandalismo perché vengono presi di mira mezzi ed edifici pubblici, per esempio metropolitane, muri. La differenza tra atti di vandalismo e graffittismo, però, esiste ed è da ricercare nelle motivazioni che portano la persona a dipingere. Artisti come Haring, Baschi e Blue, attraverso le loro opere, vogliono mandare un messaggio visibile a tutti. La street art si manifesta per la prima volta a New York negli anni 50 e 60 come forma di protesta. Gli artisti usano bombolette spray per realizzare in modo rapido le loro opere e scappare subito dopo.
Io so anche che alcuni galleristi hanno avuto l'idea di far riprodurre i graffiti, le scritte su tela, in modo da poter esporre i quadri e venderli.
Ma chi è Banksy?
Banksy è uno famoso street artist, però non sappiamo chi è. Ha dipinto sui muri di tutto il mondo immagine che invita alla pace. È presente la bambina con il palloncino a forma di cuore?
Sì, lo conosco, è un dipinto molto famoso. Anche nella nostra scuola ci sono stati dei piccoli Banksy, ovvero gli alunni che hanno realizzato dei murales fuori dalla nostra scuola.
E ora è arrivato il momento di farvi ascoltare una canzone
che si chiama The Real Slim Shady,
scritta e cantata da Eminem.
Buon ascolto.
Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what in the course is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. You shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put
stand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can. How does it go?
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating.
Dopo questa bellissima canzone concludiamo qui il nostro podcast.
E con questo abbiamo capito che non tutte le regole sono giuste.
E ce ne sono anche altre giuste.
Quindi speriamo di avervi intrattenuto.
E speriamo che vi sia interessato questo argomento.
Adesso vi salutiamo.
Ci sentiamo nella prossima puntata di Mix in Radio.
E ora, sigla!
Mix Radio.